No, ridevo. Ridevo Eleonora, perché leggevo un messaggio e mi ha fatto sorridere. Dice: ciao Eleonora e Marco, mi piace la scaletta, io resto in ascolto anche se mandati in loop il fine trasmissione.
Sì, è vero. Ryan,
Ciao Pier,
fedelissimo,
un saluto a tutti voi,
sì.
No, ma poi io stavo ritornando un attimo al discorso, tanto adesso apriamo il tema Inter, ma così mi faceva riflettere un attimo il messaggio di Andrea da Bruxelles su
sì,
Immobile,
sì.
E la nazionale, c'è sempre questa questione, no? Però onestamente mi dite proprio, cioè, mi sembra che uno dei più grandi goleador si arriva, no, dei centravanti,
sì.
Poi dopo anche gli altri,
sì,
non è che hanno fatto,
cioè,
lo stesso Gianluca Vialli, che è stato,
sì,
giocatore, non è che ha fatto una caterba di gol, lo stesso Cristian Vieri, non,
sì,
mi sembra, no? Cioè,
sì.
Adesso andiamo a vedere un attimo i numeri, però non mi sembra che lui sia lontanissimo da quei numeri lì, tolto alcuni mostri sacri che appunto detto Riva è quello che sta,
sì, però dobbiamo
proprio
tornare indietro di parecchi anni,
ecco, no?
Sicuramente
così stavo pensando,
sì.
Evidentemente in nazionale poi ci sono tante cose che vanno,
tante dinamiche diverse,
valutate,
per tanti,
eccetera,
giocatori nei diversi anni,
Roberto,
poi nelle diverse
Mancini,
nazionali,
che è il nostro CT della nazionale,
sì,
ci ha fatto vincere l'europeo,
sì.
Non è che con la maglia azzurra,
no,
ha fatto delle cose che noi ci ricordiamo,
no,
ancora, mamma mia che giocatore che è stato con la maglia azzurra, quindi per dire che poi ci sono poi delle valutazioni che possono incidere, no, quando,
come,
metti,
no,
quella maglia,
sì,
tante altre cose,
sì,
oltre al fatto,
sì,
che,
sì,
allora ci sono poi dei rendimenti un po' differenti, no? Va bene,
rendimenti differenti, compagni differenti, anche degli automatismi. Mi devo interrompere perché vedo che
andiamo. Io vedo un signore già qui nel nostro mega schermo qui che ci sta, lo salutiamo, così gli chiediamo anche dove sta. Dai, andiamo. Ci penso io. Allora, andiamo a presentare,
sì,
tutti gli ospiti. Vai, facciamo uno per uno. Inizia tu il primo, io faccio il secondo.
Allora, Antonio Paganin, buon pomeriggio.
Ciao Antonio.
Ciao Marco, buongiorno.
Come stai?
Tutti quegli ospiti.
Come stai? Stai bene? Stai bene?
Sì, bene, un po' acciaccato dopo Torino, però
vabbè, adesso
bene,
ne parliamo.
Bene. Allora, da Tele Lombardia, Gianluca Rossi. Ciao Gianluca.
Riuscite a vedermi perché sono in una situazione un po' di fortuna.
Sì,
no,
sì,
vediamo.
Benissimo.
Dove sei?
Benissimo.
C'è un quadro alle tue spalle, dove sei?
Praticamente ero in strada, sono entrato in un negozio e mi sono seduto praticamente in un angolo.
Vabbè. Ah, ecco.
Vabbè, siamo dentro un negozio.
Breve, ma cosa non si fa, insomma, per ragazzi,
grazie.
Scusate, ma l'Antonio Paganin con cui siete al telefono,
sì,
è un Antonio Paganin che io potrei aver intervistato fine anni 80, inizio anni 90 nell'Inter.
Ma penso di sì.
Facciamo rispondere lui.
Antonio.
Confermo e lo saluto. Un grandissimo abbraccio. Ciao.
Antonio, ma quanti anni che non ti vedo? Mamma mia.
Mi sa anche una sorpresa.
Che carambata. Vediamo adesso il terzo ospite se ha qualcosa da dire,
sì,
a uno dei due.
Salutiamolo,
facciamo
subito. Guido De Carolis, Corriere della Sera, buon pomeriggio.
Ciao Guido.
Buon pomeriggio a tutti, no, vi saluto caramente ma non ho niente da dire.
Okay. Va bene, dai, apprezziamo lo stesso.
apprezziamo lo stesso. Sentite, voglio chiudere proprio un argomento velocissimo e poi andiamo all'Inter perché stiamo chiedendo una cosa e vi voglio interpellare a voi. Non so se volete dire qualcosa, veniamo dall'argomento Immobile,
sì,
dove
abbiamo un po' celebrato in qualche modo,
esatto,
questo ennesimo record di ieri sera, ancora un gol, quindi il sorpasso su Piola per quello che riguarda la Lazio.
Ma sorpassato
anche
Piola,
ecco,
Vlahovic, l'Atalanta e la Roma,
notte sola, e quindi insomma parlavamo un po' dei numeri incredibili di
ecco,
questo giocatore, però diversi ascoltatori muovevano un po' la critica che in
nazionale
poi il rendimento non è altrettanto ottimale, diciamo così, che ne pensate?
Visto che ci avviciniamo poi
ed
un
eventualmente
momento importante
anche perché se c'è
facciamo
un motivo,
proprio un giro velocissimo,
sì,
su questa cosa, poi andiamo sull'Inter. Gianluca Rossi, parto da te.
Non lo so, è uno dei più grandi misteri questo, perché poi io, se vado a vedere i gol, non mi sembra che comunque ne abbia fatti così pochi, però in nazionale sto dicendo, però sicuramente ne ha fatti meno che in Francia. Grandissimo giocatore, ragazzi, cioè non, è uno dei misteri per cui se uno va con Immobile in nazionale non si senta sicuro, non so perché. Non l'ho mai, ci sono delle cose che anche il giornalista anziano, visto che insomma ho avuto l'occasione di risentire Paganin, non capisce. Bene, giovane, sono io l'anziano. No, voglio dire, questa è una delle cose che io non capisco. Non ho mai capito, né della nostra categoria, perché continuiamo a dire sì, vabbè, Immobile, sì, vabbè, però. Di solito non è solo Immobile, ma è Immobile, sì, vabbè, però. non lo capisco.
Antonio Paganin.
È un po' legato al quello che a mio avviso parlo per Nello, non si discute la qualità del giocatore perché i numeri parlano per lui. È un po', c'è un po' magari un po' da rivedere la funzionalità che questo giocatore ha all'interno di un gruppo nazionale come quello che allena Mancini o anche in passato, mi spiego meglio. Chiaro che le caratteristiche di Immobile per come gioca la nazionale si sposano, diciamo così, in maniera un po' forzata, perché a livello di centravanti o c'è Immobile o c'è Belotti. Adesso sta facendo Scamacca, però è chiaro che di punte vere nel panorama nazionale non ne abbiamo tante, per cui devi fare un po' di necessità virtù. E a mio avviso ha anche poca concorrenza in tal senso. Il modo in cui gioca la nazionale, per le sue caratteristiche, si sposano non in maniera perfetta. Ecco, forse da lì nasce un po' la sua difficoltà ad essere protagonista come nella Lazio, perché lì ha una squadra che praticamente gioca in sua funzione. L'abbiamo visto anche ieri sera nella partita con il Venezia, la mole che viene fatta in termini di sviluppo ha una sua funzionalità ben precisa, è quella di poter permettere al centravanti, ricordiamoci anche quando Sarri si è inventato Mertens, che non era un bomber, e in quell'anno, se non ricordo male, ha fatto 22-25 gol, lo stesso Higuaín, per cui è proprio il modo che ha una squadra di giocare in funzione del giocatore che ha a disposizione. Io
la vedi così. Guido De Carolis.
Ha ragione, nel senso che poi in nazionale sono tanti casi di giocatori forti. Tu ricordavi prima Mancini,
sì.
Che è un esempio lampante. La Mancini nazionale non ha mai avuto fortuna, non ha mai quasi giocato, se non pochissimo. Ci sono, purtroppo il modo di giocare della nazionale di oggi non lo valorizza, e quindi anche Immobile ogni volta che va in nazionale sente la pressione della maglia e fa fatica. Però cioè, è chiaro che un giocatore che ha fatto così tanti gol in Italia, nel campionato italiano, è ovvio che sia una risorsa e non un problema. Poi è vero anche che all'Europeo Mancini gli ha dato spazio, però lui non ha fatto granché. Quindi diciamo che è un concorso di colpa, un po' di Immobile che secondo me sente la pressione, un po' di come gioca l'Italia.
Sì, sì, chiudiamo l'argomento, perché visto che Gianluca Rossi citava un po' la classifica, no? I gol, Immobile ha fatto 15 gol con la maglia azzurra, ad esempio, e se andando su trovo, diciamo, Luca Toni a 16, Bettega a 19, Gilardino a 19 e poi Paolo Rossi a 20, via via salendo, quindi 15 gol non è lontanissimo, diciamo, da questi numeri di questi giocatori che ho citato. Va bene, andiamo all'Inter. Stiamo chiedendo, e così sentiamo un po', visto il momento, già da ieri un po' questo tema è stato toccato, però volevo andare con voi proprio nello specifico. Che cosa bisogna fare per far ripartire questa squadra, Guido De Carolis?
C'è qualcosa? Sì.
Allora, di un po', Leonora, quello che stanno scrivendo gli ascoltatori, una delle cose che piacerebbe vedere.
Avanzare Çalhanoğlu va per la maggiore tra le opzioni, qualcun altro vota lanciare Gosens oppure ritrovare Lautaro, mentre nessuno si affiderebbe ad Edin Dzeko, così un po' le preferenze degli
ascoltatori. Che deve fare? È una questione mentale, tattica. Questa è una squadra nel 2022, ha fatto 13 punti,
sì.
E quindi... meno rispetto alle altre, e sembra un po' faticare. Guido, sì. Parto da te, dai. Che cosa...
Allora, è una questione mentale e fisica. Fisica, perché la squadra sicuramente fatica fisicamente, non ha più la brillantezza che aveva prima della sostegna natale. Mentale, perché ovviamente sente la pressione, sentiva la pressione di essere favorita e non la resta questa pressione. Il derby perso ha inciso moltissimo. Non credo che sia una questione tattica. L'Inter non può giocare in un modo diverso da quello in cui gioca, cioè non puoi giocare con Çalhanoğlu dietro le punte per rispondere all'ascoltatore, e non puoi fare a meno di Dzeko per come è strutturata l'Inter. Si è provato a fare anche diversamente, ricorderete la partita con il Sassuolo dove Dzeko non c'era, l'Inter è andata totalmente in tilt, non c'era neanche Brozovic, va detto. È una squadra che dipende molto molto da Brozovic, non c'è un cambio del croato a centrocampo, perché ci si sono alternati sia Barella prima sia Vecino poi nell'ultima gara a Torino, entrambi hanno fatto male. Gosens può essere un'alternativa, ma non è che Dumfries abbia fatto malissimo, allora, e neanche Perisic ha fatto male, anzi i due esterni sono stati fin qui tra i migliori dell'Inter. Quindi è chiaro che Gosens non ha di più. Il problema semmai era al mercato di gennaio, è stato, nel senso che Gosens è un ottimo acquisto in prospettiva e l'Inter ha fatto benissimo a prendere Gosens, soprattutto se come sembra, Perisic non resterà, quindi si è coperta per il futuro. Il punto è che, che è il meno utile all'Inter oggi Gosens, nel senso che non è quello che ti sposta la squadra, ti sarebbe servito qualcos'altro, soprattutto a centrocampo, perché l'Inter dietro i tre titolari non ha nessuno. Come si rifà? Secondo me Inzaghi deve assolutamente tentare di drammatizzare il momento, non solo con le parole, ma anche tentando di fare un tipo di allenamenti diversi e provando a ricaricare la squadra dal punto di vista mentale soprattutto.
Quindi questione fisica e mentale per De Carolis. Per Antonio Paganin,
non rubo tanto tempo. Il problema del centrato, il problema è Brozovic, l'abbiamo detto anche, se non sbaglio, nell'ultima volta che ci siamo sentiti. Questo giocatore non ha ricambi e nel momento in cui lui viene a mancare proprio la manovra ne risente. Abbiamo visto proprio la differenza proprio lampante nelle due, nella doppia sfida con il Liverpool, che era una squadra. Abbiamo visto cosa è successo con il Sassuolo, abbiamo visto cosa è successo nella partita a Torino, una squadra che sembrava l'ombra di se stesso. Io onestamente ero non contento di più dopo la doppia prestazione Liverpool e Salernitana, e però ci eravamo lasciati con ma sarà ancora così oppure si tornerà alla partita, diciamo così, un po' in colore, quella che era stata anche a Genova. Purtroppo siamo ritornati alla partita in colore Genova, perché parliamoci chiaro, al di là delle occasioni che sono state create dall'Inter, però la squadra ha fatto molta fatica. È una squadra che arriva adesso a 9 giornate, 10 giornate dalla fine con il fiato corto, che non è proprio un problema fisico, proprio il problema sembri lento quando la palla non si muove veloce. Non penso sia un problema fisico, bisognerebbe essere all'interno del gruppo Inter per capirlo, però proprio l'impressione è che la palla si muove lentamente, per cui arriva in maniera molto lenta davanti ai due esterni, non le mette mai in condizione di poter far male, come si era proprio visto nella partita con la Salernitana, che fa testo relativo, ma nelle due, nella doppia sfida con il Liverpool.
Gianluca Rossi, vengo da te. Brozovic in questo momento è come se state sentivo, manca Lukaku, non si può più giocare a pallone, manca Brozovic, non si può più giocare a pallone, cioè questo un po' è così oppure c'è dell'altro?
Ma allora io rianalizzando, scervellando, mi vedo che effettivamente la questione è fisica, però insomma a me la squadra continua, sembra che fa più fatica, ma comunque le occasioni da gol le crea quasi sempre. Io credo che Inzaghi si debba inventare qualcosa, cioè questa è una squadra che è diventata Brozovic dipendente, perché è in dubbio, però è un gioco bellissimo, qualche pazzo aveva detto l'Inter più bella di tutti i tempi, ricordando ovviamente probabilmente è nato nel 2016 uno che dice una cosa del genere, perché insomma credo che Antonio Paganin, ma anche De Carolis ne abbiamo viste, no, perché a novembre c'erano quelli che dicevano l'Inter più bella di sempre, vabbè, c'erano quelli da ridere, era una bellissima Inter indubbiamente. Mi pare che Inzaghi però sappia suonare quella musica corale lì sinfonica quando li ha tutti al massimo della posizione. Ho capito, ma sapere...
E cosa si dovrebbe inventare? Scusami Gianluca, mi interessa questo aspetto. Tu dici si dovrebbe inventare qualcosa. Io ti dico, noi abbiamo seguito Inzaghi qui nella sua esperienza a Roma per molto tempo. E lui parte all'inizio dal settore giovanile col 4-3-3, poi porta questo modulo nelle prime partite con la Lazio, poi cambia improvvisamente, prende e fa 3-5-2 e da lì non si è più... diciamo mosso di un pelo con tutti i giocatori che ci ha avuto, anzi qualcuno come Anderson e lui lo faceva giocare come esterno dei 5, si trovava malissimo, poi va via, poi vabbè è ritornato eccetera. Io non vedo un Inzaghi che possa fare un cambio tattico, se voi chiedete questo.
Ripeto, non so se tattico, cioè un fatto è questo: l'anno scorso l'Inter ha giocato 4 partite molto difficili senza Brozovic, le ha vinte tutte e 4.
Esatto.
No, voglio dire, quest'anno comunque in Coppa Italia, anche se l'ha cambiato 9-11, Brozovic non c'era, sudando, hai fatto gol con Ranocchia, non parliamo di Ranocchia tra l'altro come scelta domenica che mi è sembrata suicida, però comunque l'hai portata a casa. Cioè io devo per forza rifiutare questa idea, cioè Brozovic è un gran giocatore per carità di Dio, ma non è possibile che, come dicevi tu, e senza Brozovic non si può più giocare a pallone, non si può più vincere le partite. Per questo dico, non lo so, inventati qualcosa, ricorri di più magari a Gagliardini, che non farà impazzire nessuno, ma poverino, insomma non riesco a capire perché sei diventato l'ultimo della fila rispetto a Vidal e Vecino, che mi sembra ci siano meno, soprattutto dal punto di vista atletico. Usa di più D'Ambrosio, non lo so, cioè poi se no sarei pagato per fare l'allenatore, ma credo che si possa, santo cielo, quando vedi che sei in crisi, che come hai detto tu hai fatto 13 punti quando addirittura il Verona ha fatto 17 dal 2022. Io l'ho chiamata la grande depressione del 22 dell'Inter, c'era quella del 29 economica negli Stati Uniti, questa è la grande depressione del 22, cioè non è possibile che poi è da gennaio che andiamo avanti così, non lo so, buon Dio, ma inventati qualcosa. Poi cosa non lo so, ma non si può giocare a pallone senza Brozovic contro il Toro, contro la, se non dovesse esserci contro la Fiorentina, cioè non possiamo essere così dipendenti, capisco Lukaku, 30 gol eccetera, ma santo cielo, ma ci sarà un modo in qualche modo di mettersi giù, non necessariamente distruggendo tutto tatticamente in maniera più lineare e comunque tutto sommato più redditizia, io penso ci possa essere.
Guido, questa cosa qui un po' della, come possiamo dire, della staticità tattica di Inzaghi potrebbe essere in questo finale di stagione un po' un problema, un limite?
Lo può esserlo, anzi lo è questo limite, perché se non hai la forza di cambiare è chiaro che alla fine la paghi, perché molte squadre già adottano, quasi tutte, il Genoa è un esempio lampante, quando c'era Brozovic metto l'uomo su Brozovic e te lo cambio anche, nel senso ti metto prima un marcatore, finché ne ha, appena non ne ha più ne metto un altro, e fanno tutti così ormai. È chiaro che Simone Inzaghi ogni volta che fa un cambio è un cambio uomo su uomo, quest'anno l'ho visto solo due volte fare giocare finire con le tre punte, una a Torino, quindi abbassando Sanchez dietro le due punte, ma del resto ha sempre giocato con la difesa a 3, con il centrocampo a 5, sempre uomo su uomo. Chiaro che sei più forte delle altre quando hai tutti gli effettivi e quando la squadra sta bene. Quando la squadra non sta bene non sei più forte delle altre, allora ha ragione Gianluca, lì devi cambiare spartito, devi inventare qualcosa, perché se sei monotematico poi gli altri imparano a leggerti come hanno fatto, e spesso non ti basta neanche creare delle occasioni, perché è vero che a Torino l'Inter ha creato, ma a Torino l'Inter ha anche subito, sì. E non parlo solo del rigore non dato al Toro, che era clamoroso, certo, ma anche delle occasioni che ne ha ripresa, si è mangiato Torino,
sì, sì.
Brega, Loizzo, Pobega al 90esimo, quelle sono occasioni vere, che se le sbaglia l'Inter mettiamo in croce gli attaccanti. Insomma, è difficile uscire da questa situazione qui. E secondo me la squadra ha un po' perso la bussola in quest'ultimo mese, perché fa grandi partite come è successo a Liverpool e poi però il campionato va malissimo. La sconfitta da solo può essere un inciampo, diciamo, è pareggio di Genoa, no, però, perché comunque vai a giocare con l'ultimo della classe e la devi vincere quella partita lì, ma lì è pareggiato perché Genoa di questo periodo con Blessing è una squadra molto fisica, come lo è il Torino, che però ha più qualità, e con le squadre fisiche l'Inter fa molta fatica. Per quello che prima dicevo, c'è un problema anche a livello fisico, nel senso che la squadra non è brillante come prima,
certo, certo.
E perde tutti i duelli al centrocampo, ecco.
Antonio Paganini, queste soluzioni, questo, diciamo, un po' immobilismo tattico, perché poi io in questa corsa al titolo ci sono due allenatori, io non so come la pensate, perché secondo me in questa corsa qui anche le mosse degli allenatori, sì, potrebbero essere determinanti.
Beh,
no?
Sì.
Per esempio Pioli in un paio, almeno a due o tre partite, qualcosa ha cambiato.
Sì, ed è stato anche lo provvidenziale
Spalletti,
nel modo di cambiare il Milan.
Questa
staticità
potrebbe poi pagarla la squadra, Antonio?
Qualche colpa di Inzaghi forse, o responsabilità?
Ma io mi rifaccio un po' a quello che ci era detto un po' all'inizio anno, no? Quando ti dicevo che per me avrebbe fatto fatica arrivare nelle prime quattro.
Addirittura.
E poi dopo tutto è andato via molto liscio e si è passate da una gestione...
Mi fai
molto
preoccupare Gianluca Rossi se dici sta cosa, però.
A una gestione molto democratica. Qual è il problema? Che quando poi dopo le problematiche arrivano, in questo caso, perché invece sarebbe, come giustamente gli ospiti hanno detto, la richiesta di un piano B, e quel piano B tu non riesci a tirarlo fuori. Qua non parliamo con altre squadre che hanno avuto delle defezioni importanti, pensiamo a cosa ha avuto il Napoli, cosa ha avuto il Milan. L'Inter di defezioni non ha avuto, anche dal punto di vista Covid non ha avuto tanto, però questa sta su bene, la defezione più grande che quella, la mancanza di un'alternativa nel momento in cui devi fare qualcosa in più per poter rimanere agganciato al treno che conta. E lì la vera forza di una squadra, ed era il mio dubbio all'inizio, se ti ricordi, quando ho detto oltre ad aver perso Lukaku, perso Hakimi, hai perso una guida che potrà essere simpatica, potrà avere tutti i difetti di questo mondo, però ha una cosa che ti dà uno spartito ben preciso e ti bypassa anche i momenti in cui tu vai in difficoltà. È questo che è la differenza sostanziale tra Conte ed Inzaghi, in questo momento si evidenzia un po' di più. Perché anche l'anno scorso l'Inter, indipendentemente che poi dopo è partito, è andato via per conto suo, però ha avuto dei momenti un po' così di difficoltà. Qual è il vantaggio? Che aveva praticamente degli spartiti ben precisi che i giocatori recitavano, e questo gli ha dato la forza per poter fare la differenza. Qui invece il piano B non c'è, perché se stiamo a dire che se manca Brozovic si spegne tutto, è un bel problema, perché come giustamente hai osservato, anche quando c'era, ti mettono un giocatore sopra e tu hai molta difficoltà ad andare a costruire quello che è la tua idea calcistica. Adesso che cosa si dovrebbe fare? È un po' più complicato, perché se non l'hai provato durante tutta la stagione, anche quando le cose vanno,
tu dici il piano B ce lo devi avere pronto, insomma. Certo, no, è chiaro,
a trovare delle soluzioni in previsione di quando le cose non andranno bene. Vedi il discorso Brozovic, perché penso che all'interno lo sapessero benissimo che non hanno un play all'altezza di Brozovic. Però se tu insisti, bisognerebbe vedere tutti i lavori settimanali nel trovare una soluzione con uno o due giocatori. Se c'è stato Gagliardini, l'ha provato Barella, ci ha provato Çalhanoğlu, per cui trovare una soluzione che ti permetta comunque, in mancanza del tuo giocatore leader, e dopo purtroppo anche le squadre importanti hanno dei leader all'interno, e Brozovic è riconosciuto penso come tale, proprio calcistico, e altri che in questo campo chiaramente fanno molta più fatica. Se tu non prepari a
il piano B, dice dopo, è chiaro, lo devi
uno, due match, tu non ce l'hai, e poi trovarti come è successo adesso, sei passato ad essere primo con 4-5 punti di vantaggio, una partita da recuperare, a dover essere lì, adesso virtualmente tu non sei nemmeno in testa.
Vi posso chiedere, e poi vi saluto, proprio l'ultimissima, Gianluca, parto da te, in questa corsa secondo te e secondo voi qual è l'allenatore che dal punto di vista tattico può fare un po' la differenza?
Io la metto sempre sull'esperienza, cioè secondo me la contano, non c'è niente da fare.
E secondo me, scusami, secondo me non t'ho capito, secondo me?
Curricula, le asticelle, le cose che hai fatto contano, in un mondo in cui uno si improvvisa, hai capito, sui social e dai consigli a Renzo Piano su come tirare sul ponte Morandi, dico per dirlo che passa per strada. Io sono ancora uno che invece pensa che i curricula, l'esperienza conta. E da questo punto di vista, secondo me, Spalletti è una spada sopra gli altri, al di là del calendario.
La penso pure io un po'.
Spalletti. Quello che poi per chiudere posso dire, ecco, c'è una cosa che mi fa sperare. Quando vedo Inzaghi nella seconda parte della stagione, cala sempre. Devo dire che facevamo le stesse grafiche su Pioli, e onestamente anche sullo stesso Spalletti, primo Natale e poi puff, no, almeno sull'Inter. No, Inzaghi insiste molto sul fatto che hanno sempre giocato sempre gli stessi molto, perché probabilmente per recuperare da meno 7 a più 4 poi si è ingolosito e ha detto vado avanti con questi, e gli altri li ha un po' esclusi dal progetto. Adesso che ne hai bisogno non li ritrovi pronti. Io spero che lui abbia ragione su una cosa. Dobbiamo avere più tempo per preparare le partite. Adesso Inter-Fiorentina è la prima di una lunga serie di partite, perché l'Inter non è più in Champions, al di là del recupero di Bologna, al di là della semifinale di Coppa Italia che ha anche il Milan. Adesso prepara le partite, ogni partita tutta la settimana. Se ha ragione lui, la cartina di tornasole la vediamo subito, cioè se l'Inter torna brillante, spumeggiante, con idee e via dicendo, preparando le partite una alla volta tutta la settimana, secondo me ce la può fare ancora.
Sei preoccupato con la Fiorentina? Sei preoccupato? Ti preoccupa la Fiorentina questa partita? Loro sono una squadra aggressiva, fanno gioco, corrono.
Nel senso, poi vedo che anche il Milan ha imparato a vincere, come si dice adesso, no?
Le partite sporche, sì.
E la Juve, cioè, non capisco perché noi dobbiamo fare uno sforzo incredibile per fare un gol quando lo facciamo, perché anche con la Salernitana al primo quarto d'ora rischia. Secondo me rischiamo troppo, non riusciamo a congelare, addormentare le partite, a viverle tranquille. Quindi onestamente, al di là di Handanovic che veniva da 4 clean sheet, perché questo bisogna anche dirlo, però non lo so, a me sembra che rischiamo tantissimo. Cioè, io vedo una squadra rispetto a Napoli e Milan che lascia l'iniziativa agli altri di fare per tratti di partita più di quello che ti aspetti. Quindi sai, ho paura dell'Inter in questo momento.
Ok. Guido De Carolis e poi Antonio, vi saluto.
Guarda, io dico Allegri che è il più bravo di tutti, dei quattro. Poi non vincerà poi non vincerà il campionato perché è partito malissimo e si è attardato, ma secondo me si è più bravo a leggere la partita che ha imposto alla squadra. Sinceramente io dall'inizio dell'anno che dico che il Milan crolla e poi il Milan non crolla mai, quindi
a questo punto
sono convinto che il Milan diventa l'avversario principale, anzi la favorita per lo scudetto, più che altro perché il Napoli negli appuntamenti cruciali toppa sempre, nel senso ha pareggiato in casa con un Inter che era in condizioni diciamo non pessime ma quasi. Ha perso in casa col Milan, poi è chiaro Spalletti è un ottimo allenatore, però non puoi sempre sbagliare l'appuntamento clou della stagione. Questo mi fa dire il Milan, poi anch'io sono convinto che l'Inter può riprendersi e può farcela ad arrivare, però per l'Inter sono fondamentali le prossime due partite, deve vincere con la Fiorentina sabato e soprattutto deve non perdere a Torino con la Juve.
Cioè queste sono le due tappe fondamentali. Certo. Antonio Paganin.
Sì, ha fotografato in maniera proprio perfetta. Fiorentina e Juve ti danno proprio il termometro, al di là della poterla per preparare per la settimana intera, di come stai. Da lì proprio lo capisci subito. Sul discorso Milan mi trovo altrettanto d'accordo, ma per il semplice motivo che si è creato quel mix. Io chiaramente mi auguro, la mia speranza è che l'Inter si possa riprendere, però si è creato quel mix che fa pensare che possa andare in quella direzione, e non sottovaliamo il fatto che hanno all'interno quei grandi vecchi che sanno e hanno già vissuto quel tipo di campionato lì. Mi rifaccio un po' quando si porta dietro Ibrahimovic, che non è al 100%, se lo porta a Napoli, c'è un motivo ben preciso, perché lui sa come si fa a vincere, sa come vuol dire preparare la sera prima, la partita, e sa quale sono la parte motivazionale che lui deve trasferire ai compagni. Ha un qualche cosa che, ripeto, dentro il panorama Inter non c'è. Questo giocatore le ha vissute in tutte le latitudini.
Vabbè, ragazzi, staremo a vedere. Io voglio ringraziarvi.
Dimmi. Perdonate, ci sarebbe pure dentro l'Inter uno così, si chiama Vidal ma pensa altro.
Vabbè, pure la chiusura di Gianluca ci sta tutta qui. Allora io vorrei ringraziare come sempre Guido De Carolis e Antonio Paganin per essere stati con noi, grazie ragazzi, a presto.
Grazie a voi, grazie.
Un saluto a tutti.
Gianluca, ti ringrazio anche a te, via Skype collegato, grazie.
Questo collegamento. Gianluca.
E complimenti per la trasmissione, di solito di farlo a me piace da morire, sono in diretta con te e voglio salutare, oltre che Guido, Antonio Paganin, lo chiamo presto. Grazie.
Va bene,
davvero.
Grazie Gianluca, un abbraccio, a presto, buon lavoro anche a te, ricordiamo Tele Lombardia, l'interista, insomma lo potete leggere e vedere. Grazie ancora Gianluca Rossi.
Ciao Gianluca.
Allora noi ci fermiamo perché cambiamo subito argomento,
sì,
al rientro.
Un po' di mercato.
State con noi, torniamo subito.